Cine Yang. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.
Benvenuti, bentornati ad una nuova puntata di Cine Yang. Giovedì mattina sono le 10:10 e noi, io e Samuel, siamo sempre qui nella saletta di Radio Tadino a parlarvi di cinema, e oggi sarà una puntata un po' speciale. Non guardiamo il calendario, però sarà una puntata speciale, monotematica, e adesso il mitico compagno di viaggio Samuel Allegrini ci dirà perché. Benvenuto Samuel.
Beh, allora, questo speciale sarà dedicato per il 27 gennaio, quando la puntata uscirà non sarà il 27, però fate finta che sia il 27. E veramente è la giornata della memoria, ovvero che l'Armata Rossa libera il campo di sterminio di Auschwitz, e perciò si celebra ogni 27 gennaio questa giornata, che per ricordare tutti gli ebrei che sono stati massacrati, torturati dal Terzo Reich di Hitler.
Il cinema è stata forse la forma di comunicazione, la forma artistica che meglio di altre ha messo in scena l'Olocausto, la Shoah. Ci ha messo un po' di tempo in effetti per prendere le misure, per prendere confidenza, per oltrepassare questa linea immaginaria di rappresentazione dell'Olocausto, ma da quando l'ha cominciata a fare, i film che sono stati dedicati appunto alla persecuzione, allo sterminio degli ebrei nei campi di concentramento sono veramente tanti. Quindi oggi ci occuperemo di questi film, scegliendo quelli che più si avvicinano al mondo giovanile.
Ok, iniziamo con quello italiano, anche quello più credo più famoso tra la comunità, ovvero La vita è bella. Sì, ne avevamo già parlato, però ne parleremo perché c'entra un po' con questa giornata della memoria. E sì, il film è del 97, diretto da Roberto Benigni, che inoltre vincerà 3 Oscar, uno per la colonna sonora, il secondo per miglior film straniero e il terzo miglior attore a Benigni, che sarà il primissimo attore italiano a vincere un Oscar però che non parlasse in inglese.
Un film che in realtà racchiude due film, perché un film è nettamente diviso in due. La prima parte è una commedia romantica quasi, ci racconta tutti gli sforzi del protagonista Guido Orefice, interpretato naturalmente da Roberto Benigni, per conquistare la maestrina Dora, che lui conosce in situazioni, in circostanze piuttosto rocambolesche, poi insegue letteralmente per tutte le vie di Arezzo, la strappa in un matrimonio combinato con un gerarca fascista e la porta via su un cavallo verde, come un principe azzurro su un cavallo verde. E qui finisce la prima parte del film, con il coronamento di questo sogno d'amore al grido di
"Buongiorno principessa!" La seconda parte di film, da commedia romantica, diventa film drammatico, perché Guido e Dora fanno il figlio Josué, solo che quando nasce il figlio erano già messe in atto le leggi razziali, e quando scoppiò la seconda guerra mondiale Guido e il figlio vengono portati in un campo di concentramento, però anche la madre ci va, anche se la madre non è ebrea. Però Guido al figlio fa vivere l'esperienza del campo di concentramento come se fosse un grande gioco, in cui lui, se rispettava tutte le regole e si impegnava, vinceva un carro armato vero. Infatti alla fine del film il figlio gli arriverà davvero un carro armato, e il figlio ha vinto davvero. Anche la madre si salva, però Guido verrà ucciso da un nazista perché ha provato a fuggire.
Un film rischiosissimo per Roberto Benigni, che già nel 1997, quando esce La vita è bella, già si era cimentato con argomenti piuttosto delicati come la mafia, ma che qui rischia davvero moltissimo. Con questo film, che poi diventa un successo planetario, deve molto a Charlie Chaplin, e quindi al grande dittatore, alla poetica di Charlie Chaplin, ma che è soprattutto una grande esaltazione dell'infanzia e della paternità, cioè degli sforzi di un padre per preservare l'innocenza e la purezza del figlio di fronte alle cose più brutte del mondo.
Però quando Benigni vinse l'Oscar diventò iconica quando il miglior attore, l'attore lo pronunciava Sofia Loren e pronunciava Roberto, e perciò Benigni era felicissimo, arrivò sul palco saltellando tra le sedie e addirittura zompò anche sulla sedia dove era seduto Steven Spielberg.
Without a reason why, love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Spazio di Cine Young in questa puntata che cerca di riannodare i fili con la memoria, parlando dei film che si sono occupati della Shoah, dell'Olocausto, ricordando la festa della memoria che si è celebrata in tutto il mondo qualche giorno fa, il 27 gennaio. Dopo aver parlato della Vita è bella, adesso tocca ad un altro film che ha messo appunto in scena la Shoah e i campi di sterminio, ma che ha anche questo un protagonista, anzi due protagonisti bambini.
Il bambino col pigiama a righe. Io già scommetto che tutti si metteranno a piangere. Film del 2008 che parla di Bruno, questo ragazzino di 8 anni che vive a Berlino con il padre che era un gerarca nazista. Un giorno si trasferisce da Berlino in una casa di campagna e scopre che vicino alla sua casetta c'è un campo di concentramento, credendo che fosse una fattoria, e lì incontra Shmuel, un ragazzino ebreo della suo coetaneo. Da lì, dopo l'incontro con Shmuel, inizierà una profonda amicizia. Bruno e Shmuel giocheranno insieme, anche se divisi dal filo spinato. Un giorno Bruno, prima che si trasferisce a Berlino, ci sta veste d'ebreo per trovare Shmuel, solo che viene scambiato per un ebreo, e insieme a Shmuel andranno nelle camere a gas e moriranno. E il padre Ralph capisce che ha subito la peggiore delle nemesi. Dopo aver realizzato un documentario che raccontava che gli ebrei venivano trattati umani e rispettosi, ma col cavolo, e praticamente suo figlio era morto dalla sua stessa macchina mortale.
Un film importantissimo, Il bambino col pigiama a righe, se non altro per un motivo, perché è il primo film della Disney, capito, la Disney, quella con gli uccellini, Biancaneve e le principesse Disney, ecco, è il primo film che si occupa dell'olocausto, fatto da questa casa di distribuzione che ha una storia che parla di tutt'altro. Il film ha un grandissimo successo in tutto il mondo, viene lanciato nei mercati come il nuovo La vita è bella, e come era stato per La vita è bella, anche in questo caso tanti critici, tanti accademici hanno cominciato a fare le pulci al film per dire no, e questo non è storico, e questo non va bene, i bambini una volta arrivati nei campi di concentramento li uccidevano subito, non è possibile che un bambino ebreo familiarizzasse e cominciasse un'amicizia con un bambino tedesco perché non c'erano contatti fra questi due mondi. Ecco, vi diamo una notizia a tutti questi storici: il cinema non fa perfettamente storia, è una interpretazione, e qui l'idea molto bella e molto commovente che è alla base sia del film che del romanzo è quella di due bambini totalmente inconsapevoli di quello che succede intorno a loro e delle tragedie che costruiscono gli adulti, che instaurano una grande amicizia, rimangono vittime di quelle tragedie, di quei meccanismi mostruosi che hanno messo in atto i nazisti e gli adulti in generale. Soltanto alla fine gli adulti si renderanno conto del male che hanno provocato. Questo voleva dire il film, vanvagliela a spiegare.
Però, come penseranno in molti, il campo di concentramento non esiste. È stato in verità tutto girato a un cimitero vicino a Budapest in Ungheria. E inoltre le aree fuori, dentro il campo di concentramento, sono state sempre dirette dentro una struttura a Budapest. E invece le scene a Berlino sono proprio girate a Berlino.
Molto importanti anche i boschi che percorre Bruno per raggiungere il campo di concentramento, perché appunto, se non l'avete capito, questa è una fiaba che ci dice che i lupi non sono in mezzo al bosco, ma sono al di là del bosco, forse addirittura nelle nostre case. E poi, come dice la tagline del film,
l'amicizia può unire quello che le barriere dividono.
Comes from Patente scaduta o in scadenza? Presso la delegazione ACI di Gualdo Tadino e di Perugia, a Ponte Felcino e in via Piccol Passo, è attivo il servizio di rinnovo patenti, con medico in sede e possibilità di effettuare la foto direttamente nei nostri uffici. Nelle nostre delegazioni ACI è possibile effettuare qualsiasi pratica automobilistica, passaggi di proprietà con rilascio immediato dei documenti di circolazione, assicurazioni e pagamento bolli. A Gualdo Tadino, con la nostra scuola guida Idea Patente, si impara a guidare davvero. Vieni a trovarci nelle nostre sedi di Gualdo Tadino, in via Vittorio Veneto e di Perugia, a Ponte Felcino e in via Piccol Passo. ACI, da sempre al fianco dell'automobilista.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere. Sei su RT.
Siamo sempre a Cine Young parlando dei film che hanno messo in scena la Shoah, ricordando la giornata della memoria che si è celebrata qualche giorno fa, e noi torniamo con la memoria i film più belli che hanno raccontato questa immane tragedia dell'umanità dal punto di vista dei bambini. E dopo esserci occupati della vita bella e del bambino col pigiama a righe, facciamo un'incursione in un altro film più recente del 2019 che a me piace particolarmente, lo so a memoria. E qual è questo film, Samuel?
Jojo Rabbit, film del 2019. La trama parla di Jojo, questo ragazzino tedesco che un giorno va in un campo d'addestramento per giovani austriaci. Però perché il film si chiama Jojo Rabbit? Perché nel film Jojo non riuscirà a uccidere un coniglio e allora tutti quanti lo chiameranno Jojo Rabbit. Un giorno scopre che la madre nascondeva un nemico tra virgolette, ovvero una ragazzina ebrea che all'inizio lui voleva scacciarla via, come diceva il suo amico immaginario, ovvero Hitler. Solo che pian piano lui farà una tesi su di lei, anche se lei gli dirà delle cavolate, come per esempio che loro dormono a pesci come i pipistrelli, e quindi lui voleva fare questa tesi per darla all'istruttore del campo d'addestramento per giovani austriaci. Solo che lui pian piano inizia a fare amicizia con questa ragazzina, solo che questo porterà un contrasto col suo amico immaginario Hitler.
Eh già, perché la genialata del film è proprio questo, cioè Jojo Rabbit è un bambino veramente buono che però per essere accettato, per sentirsi accettato dagli altri, è costretto, come era tipico nella gioventù hitleriana, a compiere i peggiori misfatti, soprattutto se nella sua solitudine il miglior amico, l'amico immaginario che hanno tutti i bambini, altro non è che il Führer, cioè Adolf Hitler, che gli dà dei buoni, ottimi, malvagi, perversi consigli che lo porteranno a un centimetro dal baratro. E quando scopre questa ragazzina nascosta nella soffitta, e ogni riferimento ad Anna Frank non è puramente casuale, tutto questo castello di elucubrazioni, di illusioni, di storie che gli ha messo in testa Hitler entreranno veramente in crisi, perché scopre che gli ebrei non dormono appesi al soffitto come i pipistrelli, non sono cattivi, ma anzi questa ragazzina della quale lui poi si innamora anche nella sua adolescenza sta invece dalla parte dei buoni, come sta dalla parte dei buoni anche la mamma che appunto ha nascosto in soffitta questa ragazzina. La mamma finirà vittima dei nazisti e da lì, dalla morte della mamma, Jojo Rabbit cambierà completamente il suo modo di vedere le cose e darà un bel calcio in culo, lo possiamo dire, a Hitler, che farà un volo tremendo dalla finestra e
adios Führer.
Alla fine però Jojo Rabbit ci prova a tenere tutta per sé questa ragazzina, perché come ho detto se n'è innamorato, e farà credere alla ragazzina che in realtà hanno vinto i tedeschi, hanno vinto i nazisti, e lei dovrà continuare a nascondersi nella sua soffitta, ma poi non ce la fa, la verità deve prevalere su tutto, e quindi alla fine, in una scena bellissima che io ogni volta che la guardo mi commuovo, usciranno finalmente tutte e due da questo nascondiglio in una città ormai liberata dai nazisti, in un mondo ormai liberato dall'odio e dalla violenza e dalla sopraffazione, si guarderanno e cominceranno a ballare sulle note di Heroes di David Bowie, un finale clamoroso.
Vi ricordo che il film vincerà anche un Oscar, ovvero la miglior sceneggiatura non originale, ed è anche diretto da Taika Waititi, che inoltre il regista interpreterà anche l'Italia immaginario, ed è diretto dal romanzo Il cielo in gabbia di Christine Lunens, che in italiano è stato tradotto Semi d'autunno.
Qual è l'insegnamento del film? Ce lo dice la mamma, interpretata da Scarlett Johansson. Che cosa possiamo fare contro l'odio e contro la violenza nel mondo? Che cosa può fare ognuno di noi? Il possibile, semplicemente il possibile. Ultimo spazio di Cine Young di questa puntata dedicata ai film che hanno raccontato la Shoah. Il cinema è un documento importantissimo per tramandare la memoria di quello che è stato, e di memoria stiamo appunto parlando questa mattina, mettendo al centro proprio le figure dei bambini che sono stati protagonisti di questi film. E una bambina, anche se si vede per pochi secondi, per pochi fotogrammi, anche la protagonista dell'ultimo film di cui parliamo questa mattina. Qual è, Samuel?
Il film della Shoah per eccellenza, anche il primissimo che ne ha raccontato Schindler List, la lista di Schindler, film del 93 diretto da Steven Spielberg con le musiche tristissime di John Williams, candidato a 12 Oscar e 7 su 12 ne ha vinti. E lascio la parola a Michele perché non lo posso vedere perché è troppo triste.
Allora, la bambina di cui parlavo è una ragazzina che si vede nel film, nella prima parte del film, è ambientata nel ghetto di Cracovia. Il film è tutto in bianco e nero e si vede però questa bambina con un cappottino rosso, e lo stesso cappottino rosso lo ritroveremo alla fine del film in mezzo a tutti gli stracci e agli abiti strappati agli ebrei, e a ricordarci lo sterminio e le uccisioni che sono state perpetrate dai nazisti in mezzo, e quindi anche la fine che ha fatto quella bambina. In mezzo che cosa c'è? C'è la storia di Oskar Schindler, un personaggio realmente esistito, un imprenditore tedesco e anche filo nazista, che faceva appunto faceva affari con i nazisti. Nel momento in cui vengono fatte le leggi contro gli ebrei, viene vietato agli ebrei di poter occuparsi di attività commerciali, bene, Oskar Schindler pensa che questa sia l'occasione per estendere il suo mercato, approfittando appunto di queste leggi. Però quando poi viene a conoscenza di quello che veniva fatto agli ebrei, insieme al suo contabile organizza uno stratagemma per salvare tante più vite possibili, perché come ci ricorda il Talmud, chi salva una vita salva il mondo intero, e quindi comincerà ad impiegare ebrei nelle sue fabbriche, a strapparli letteralmente dai campi di concentramento per salvare loro la vita. E l'importanza del film, come ha detto Samuel, è gigantesca, perché La lista di Schindler è il primo film che mostra esplicitamente sullo schermo quello che è stato l'Olocausto, quindi le camere a gas, i forni crematori, le torture, le sevizie che venivano inflitte ai prigionieri. Mai nessun film si era spinto tanto oltre. C'erano stati dei film negli anni 60 o 70 come Capò di Gillo Pontecorvo o altri film che raccontavano la sorte degli ebrei, pensiamo sempre al Diario di Anna Frank, ma mai nessuno si era spinto con la telecamera dentro alle camere a gas. Il merito di Spielberg è stato quello di utilizzare il cinema per scardinare e gettare una luce nuova su questa immane tragedia dell'umanità.
Nel film ci sono varie simbologie, come quella del bianco e nero, perché il film è ambientato negli anni 30 e 40, perciò qui lì i film ancora erano in bianco e nero, perciò Spielberg utilizza il bianco e nero per fare il film. Solo che nell'ultima parte del film ci sono i sopravvissuti, oppure i figli dei sopravvissuti che Schindler aveva salvato, ponendo un sassolino sulla tua tomba, pian piano a formare una montagna che simboleggia le vite che aveva salvato. E poi, come aveva già detto Michele, della bambina col cappotto rosso, nel film era tutto bianco e nero tranne questo cappotto che Schindler vede la bambina, e poi, come ha detto Michele, in poi. E perciò il cappotto rosso, Spielberg voleva rappresentare le vite degli ebrei che purtroppo non sono state salvate perché gli americani non avevano fatto nulla. E invece alcuni storici pensavano che in verità il cappotto rosso simboleggiasse l'ira dei tedeschi, ovvero le vittime che erano state, tutto il sangue delle vittime che era stato versato sulla macchina mortale dell'Olocausto.
E con le immagini in bianco e nero di Spielberg noi siamo arrivati alla fine della puntata. Diamo l'appuntamento alla prossima settimana, quando riprenderemo a parlare del cinema a colori, cioè del cinema più divertente, più festoso. E quindi vi diamo l'appuntamento a giovedì prossimo
con nuovi film, nuovi capolavori e molto altro. Dopo tre speciali di film di fila potremmo ritornare a fare continuare il nostro viaggio, che dobbiamo ancora, ne abbiamo finito gli anni 2000, eh.
Ecco, state pronti.
Young. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.